Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi perderà la sua vita per amore mio la troverà. E per illustrare questo mistero, che non credo che sia comprensibile per nessuno, chi vorrebbe disprezzare la propria vita, ma anche chi è disposto a seguire il Signore fino alla donazione totale di sé. Andiamo a cercare un personaggio che oggi la liturgia ci mette davanti agli occhi, alla nostra attenzione, ed è un giovane che si trova a vivere la sua esperienza a Gerusalemme in un momento, circa sei secoli prima della nascita di Cristo, in cui, anche per volere di Dio sicuramente, una nazione straniera sta per venire a distruggere ogni cosa. Una nazione straniera sta venendo per distruggere ogni cosa. Che eco strano fa questa parola nel nostro cuore in questo momento. Beh, era Babilonia che veniva con il re Nabucodonosor a rompere tutto, a sfasciare tutto, il tempio, la tradizione, ogni cosa. Questo giovane in cuor suo aveva desiderato quello che più o meno desideravano, oggi non desiderano più i giovani, cioè voleva sposarsi e fare figli probabilmente, oggi non è così, ma insomma aveva delle aspirazioni dal punto di vista umano direi encomiabili, vere, autentiche, genuine, no? Non è questo che vorreste dai vostri figli? Ma il Signore lo visita e lo mette in difficoltà, perché lo chiama ad essere profeta di questa sventura che sta per accadere. Chi vorrebbe essere un profeta di sventura? Non ci siamo inventati noi un cristianesimo delle cose buone, le processioncine, tutte le preghierine, perché non si debba mai dire come stanno veramente le cose? Geremia si sente investito da questa chiamata, ma anche messo in grande difficoltà, perché si rende conto che entrare in questa logica significa attirarsi il male, il giudizio, la riprovazione da parte di tutti, a Gerusalemme, no a Canicattia, a Gerusalemme. E dice queste parole che abbiamo ascoltato stasera, ed è una preghiera questa, una preghiera che noi non siamo abituati a fare, molto incisiva, quasi amara. Dice a Dio: «Mi hai sedotto, Signore». Sedotto, capisci? E io mi sono lasciato sedurre. «Mi hai fatto violenza». Dio, che fa violenza a quest'uomo chiamandolo a una vocazione così terribile. «E hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione, ogni giorno tutti si beffano di me. E quando devo parlare, devo dire violenza, oppressione, sta per succedere qualcosa di terribile, saremo tutti quanti distrutti». Allora dice questo giovane: «Non penserò più a lui». È legittimo, no? Se Dio mi chiama una cosa del genere, io no, Signore, no, ti prego, Ti prego, non mettere la mia vita nelle condizioni di soffrire sempre. Non parlerò più a Lui. Ma nel mio cuore, dice Geremia, c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, cioè nella fragilità della mia carne. Io mi sforzavo di contenerlo, ma non riuscivo. Ora, prendi questa immagine così cruda, così dura, e fatti un po' di così, attraverso un po' di secoli, arriva fino a questa vicenda raccontata nel Vangelo di Matteo, quando vicino al Giordano Gesù aveva appena chiesto ai suoi discepoli che lo seguivano, avevano visto già dei miracoli, no? Questa gentucola, ve l'immaginate, Pietro che faceva il pescatore in Galilea, insomma, gente così, da quattro soldi. E dice, ma che dice la gente che io sia? Forse questo, forse quello. E voi? E Pietro subito, tu sei il figlio di Dio, cioè sei quello che noi stiamo aspettando. Beh, hai ragione Pietro, guarda, lo Spirito Santo ti ha detto la verità su questo. E allora sapete come va a finire? Lo dice a Pietro, lo dice pure a te, così magari riformuli le tue devozioni. Allora, se volete sapere come va a finire? Va a finire che noi stiamo andando a Gerusalemme. A Gerusalemme, appena arriviamo, ci metteranno in grande difficoltà, mi riproveranno, mi giudicheranno, mi condanneranno a morte e mi metteranno in croce per morire e poi risorgere. Quel Pietro che aveva detto tu sei il figlio di Dio lo prende da parte e dice: Signore, ma che stai dicendo? Non succederà mai, e siamo matti, se lo fanno a te lo faranno anche a noi, capite, no? Tu dirai, ma che, anche questo è un discorso duro. Allora vediamo un po', dimmi un po', il discorso che è stato fatto al tuo battesimo non era duro forse? Tu non te lo ricordi, non capivi niente, ma chi stava là e poi i battesimi che hai visto lo sai. Quando un bambino viene battezzato si parla della sua morte nell'acqua per la sua resurrezione in Cristo. Sapete, la morte è la morte, pure che nell'acqua il battesimo è figurata, ma perché noi, e lo so che era meglio parlare di cose più dolci stasera, no? Ma la morte è la morte, no? La vita non è piena di spine, di difficoltà, non siete sempre, raccontate sempre queste cose, tutto va male. Ma lo spirito che urla dentro di noi come un fuoco irresistibile, dice Geremia, quello è specchio di una vocazione che Dio ha pensato per noi in questo mondo, in questa generazione. Perché forse, cari amici, è ora di finirla di fare i buoni cristiani, che sono sempre tutti accomodanti su tutto e non si esprimono su niente. Forse noi siamo portatori di questa morte per la resurrezione. Vale la pena ritornarci. Geremia dice, io non mi sforzavo di contenerlo, ma non riuscivo, non potevo. Ebbene sappi che questo fuoco che arde nel cuore di ognuno che è conosciuto e incontrato da Dio è il desiderio che Dio stesso ha posto al centro della nostra vita. Desiderio di che, direi tu? Allora, siccome noi non siamo capaci di interpretare i desideri, sbagliamo sempre, li facciamo diventare bramosie, voglie. Io desidero la cioccolata e me la prendo, no? Sapete come va il mondo? Ognuno quello che vuole se lo prende, questo mondo. Il desiderio invece è una radice divina. E infatti il desiderio, quello vero, lo sai qual è, no? Lo sai anche tu. Cos'è che desideri? La cioccolata? No, sei diabetico. Cosa desideri? Pasta e vongole? Desideri la vita eterna. Bene, sappilo, non è umano desiderare la vita eterna, perché noi non abbiamo nessuna rappresentazione credibile della vita eterna. Dunque, desiderare la vita eterna lo può solo chi questa vita eterna l'ha sentita bruciare dentro. Questo desiderio, questa voglia di stare sempre con Dio, questa voglia di Dio, se lo sente pulsare al centro dell'essere, allora desidera di entrare nella vita eterna. Chi non ce l'ha, fai i filmetti americani, no? Cioè uno muore, poi dopo lo mettono vicino a una pianta, diventa una pianta, poi non so, queste scemenze che girano oggi, no? Anche sulle pubblicità, le casse, le cose mortuarie. La morte per noi è una porta che ci permette di annunciare la resurrezione di Cristo. E questo che colpisce Geremia, che mette in crisi Geremia e che mette in difficoltà Pietro. Tant'è che Gesù gli dice: ti sei proprio sbagliato, Pietro. Vieni dietro a me, Satana. Sei un Satana, un accusatore e anche un diabolos, cioè un ostacolo. Seguimi. E lo dice pure a te. Non hai capito che vuol dire questo? Non sai cos'è la vocazione? Non sai che cosa ti sta chiamando Dio? Non dire niente. Non rischiare di dire sciocchezze. Vieni dietro a me. Mettiti appresso a me. Seguimi. Seguimi. E capirai e imparerai. E Pietro, sapete, anche lui darà testimonianza a Cristo e alla sua resurrezione, morendo come lui. È una chiamata per noi. Riprendiamo quest'anno, ancora solo l'anno sociale, insomma, lo riprendiamo con questa speranza di capire. Diceva l'alleluia stasera, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, lettera agli Efesini, ci dia una, illumini gli occhi del nostro cuore per farci capire a che cosa ci ha chiamati. Non certo a mezzo metro quadro di paradiso, ci ha chiamati a qualcosa di più. E quel qualcosa già ce l'abbiamo dentro, già urla, già brucia, già ci mette nelle condizioni di superare quelle quattro difficoltà che viviamo tutti i giorni. Possa lo Spirito parlare anche al tuo cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ti lodiamo e ti benediciamo, perché tu hai posto al centro del nostro essere il desiderio di incontrarti, di conoscerti, di seguire le tue vie. E quando abbiamo pensato che fosse troppo difficile seguire i tuoi sentieri, tu ci hai mandato il tuo Figlio a rincuorarci sulla possibilità della nostra natura umana. E quando ci siamo sentiti soli, tu ci hai assicurato lo Spirito che ancora accende in noi il desiderio della Patria Beata. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza, rafforza la nostra preghiera ed esaudiscila. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai fatto della tua casa un luogo di accoglienza, di perdono e di misericordia. Allontana da noi, allontana dalla tua sposa tutti i detrattori, i polemici, tutti gli spiriti inquieti. Avvicina piuttosto anche i peccatori che hanno il desiderio di essere perdonati, riconciliati, salvati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per le nostre molte mancanze. Chiamati anche noi ad annunciare il Regno, abbiamo mancato in molti modi, ci siamo divisi, abbiamo giudicato, abbiamo detto il male, abbiamo calunniato. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, stanno davanti a te i nostri fratelli, ammalati, schiacciati, messi in difficoltà dalle cose della vita. Ti preghiamo anche per quelli che si trovano nella guerra, a non capire più per chi combattono. Svela, o Signore, le segrete intenzioni malvagie degli uomini che governano in questo mondo e salva i tuoi figli da ogni errore. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu li hai convocati, li hai invitati, hai posto nel loro cuore un desiderio. Mettili a riparo dal maligno, da ogni seduzione, dall'abitudine al male. Nella tentazione sostienili, da ogni maleficio guariscili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.